celebriamo la festa solenne della Santissima Trinità, è la domenica dopo Pentecoste. La prima lettura è tratta dal libro dell'Esodo, nel capitolo 34, i versetti 4 fino a 6 e poi 8 e 9, il lezionario salta il versetto 7. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, sono gli ultimissimi versetti della lettera, il capitolo 13, dal versetto 11 al versetto 13. Il salmo per la preghiera responsoriale è il cantico che leggiamo nel capitolo 3 di Daniele, sono alcuni versetti, versetti da 52-56, solo alcuni versetti del cantico, il grande cantico di Daniele. Naturalmente noi questa sera avremo a che fare ancora con il Salmo 119, leggeremo altre due strofe, la strofa undicesima e la strofa dodicesima, Kaf e Lamed. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 18. Mentre ormai il calendario liturgico ha ritrovato il ritmo del tempo ordinario, come sappiamo, dall'inizio di questa settimana, in questo primo periodo dopo la Pentecoste che chiude il tempo pasquale, la Chiesa celebra alcune feste che costituiscono, per così dire, uno strascico della Pentecoste. Si tratta della domenica dedicata alla Santissima Trinità, la prossima. Si tratta poi della festa del Corpus Domini e poi la festa del Sacro Cuore. Ci troviamo nel tempo ordinario ormai, ma è sempre l'effusione dello Spirito Santo che produce i suoi frutti di salvezza. D'altra parte è proprio vero che tutta la vita cristiana è vita pasquale, così come è vero che sempre, incessantemente, la Chiesa si viene edificando in virtù della forza viva dello Spirito Santo. Ogni domenica è Pasqua ed è Pentecoste, anzi ogni evento della nostra vita che è chiamata a compiersi nella carità segna il tempo della Pasqua e della Pentecoste per noi. La festa della Santissima Trinità poi fa davvero tutt'uno con la Pentecoste, ne costituisce in qualche modo il risvolto interiore e segreto. Si spalanca per noi la vita profonda di Dio, l'effusione dello Spirito su di noi, sulla Chiesa, sul mondo, ci conferisce lo slancio necessario per affacciarci alla vista della misteriosa intimità divina, per entrare in essa, per scoprire che siamo finalmente a casa, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura, quei pochi versetti del capitolo 34, leggiamo dal versetto 4 al versetto 9. Monica, leggiamo.
Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime. Si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità».
Grazie. E già hanno anche il brano evangelico, nel Vangelo secondo Giovanni, 3 versetti, da 16 a 18 nel capitolo 3. Silvia, legge pure.
Da 16.
Dal versetto 16 al versetto 18.
Capitolo 3.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio.
Ecco, grazie. Allora ritorniamo al Salmo 119. Leggevamo fino al versetto 80, dobbiamo proseguire per le due strofe che seguono, che sono l'undicesima e la dodicesima. Siamo dunque nel mezzo del cammino, perché in tutto le strofe sono 22, undicesima e dodicesima. Nel mezzo del cammino, vale la pena che ne teniamo conto. Il nostro discepolato, come è stato impostato ad un certo momento lungo quella strada che man mano l'ascolto della parola di Dio è venuta illuminando per noi, con tutta una implicazione poi di situazioni interiori che si sono man mano presentate, che hanno avuto bisogno di essere decifrate e diventate poi luogo interiore di discernimento del nostro vissuto in tutte le sue componenti e in tutte le sue prospettive di relazione con il mondo. Fatto sta che il nostro discepolato, vi stavo dicendo, si è venuto strutturando come una vera e propria pedagogia della povertà. Le ultime strofe che leggevamo a questo riguardo sono state molto istruttive per noi, e questa pedagogia si è poi evoluta in una vera e propria pedagogia del gusto. Ne parlavamo la settimana scorsa. Ricordate quel gusto attraverso un richiamo alla figura di Davide e altri testi dell'Antico Testamento che usano questo linguaggio, quel gusto che è da intendere come la capacità di assaporare niente meno che la follia del discernimento che apprezza la gratuita bontà e la bellezza di ogni cosa. Follia. Ed è proprio questa follia che ci ha costretti a riconoscerci nella nudità di creature. Era la seconda strofa che leggevamo la settimana scorsa, la strofa Iod, dal versetto 73, che a questo riguardo ci ha adeguatamente coinvolti. Creature plasmate, creature fabbricate, creature che appartengono al creatore, creature umane che scoprono di essere rivestite nella propria vergogna dal consolatore, quella vergogna che altrimenti viene rivestita con false mascherature, tentativi di rimpannucciamenti più o meno abusivi, ma è la condizione umana dal peccato in poi, come sappiamo. Ebbene, e essere rivestiti nella nostra vergogna dal Consolatore. E la strofa ci parlava del fatto che l'arroganza in noi, quell'arroganza che viene constatata, registrata, resa oggetto di denuncia in noi stessi, quell'arroganza si svuota e il cuore umano diviene spazio di accoglienza per la conversione altrui. Ricordate gli ultimi due versetti della strofa Iod, era la strofa decima, versetto 79, poi versetto 80, si volgano a me i tuoi fedeli, si volgano, una forma del verbo shu, si convertono, dunque è un modo di esporre la vita non tenta più di nascondere la propria vergogna, ma consegna la propria nudità a colui che è il creatore dall'inizio e tale rimane con la sua potenza di consolazione. Ebbene, ecco che la nostra testimonianza di creature umane così avvolte da quel rivestimento misterioso che copre la nostra vergogna, la nostra nudità, ma confermando in noi il valore che ci definisce in quanto creature che appartengono al Creatore. Ebbene, ecco, il cuore diviene spazio, come adesso stiamo ricordando, nel quale trova modo di depositarsi, di farsi accogliere, quella che è la fatica di ogni altro essere umano nel suo proprio cammino di conversione. Si volgano a me i tuoi fedeli, trovino spazio in me quelli che sono impegnati in un cammino di conversione, quelli che conoscono i tuoi insegnamenti, sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso, perché non vada a ripiegarmi dove la confusione, come sappiamo, è la vergogna, dentro a quel tentativi di autonascondimento della vergogna che diventano abusivi e poi gesti di prepotenza, di aggressività, tentativi di difesa, per altro verso, di una nostra particolare posizione nel mondo, che inevitabilmente, come ben sappiamo, si trasforma in aggressività. Ed ecco che io non resti prigioniero di quella vergogna. Perché? Perché, ecco, c'è finalmente la vergogna della creatura umana che si rende conto di essere veramente nuda dinanzi al Creatore, che non diventa più motivo per nascondersi, ma per consegnarsi. Ed ecco, questa follia assume l'aspetto di una, per quanto l'espressione possa sembrare eccessivamente seria, impegnativa, ma questo termine usavo anche la settimana scorsa, la nostra esistenza umana diventa una missione nel mondo, una missione che coincide con una costante e totalizzante invocazione: abbi pietà di me. Ricordate che proprio così io ho voluto concludere la lettura di quelle strofe di cui ci occupammo una settimana fa, facendo appello peraltro al versetto 77 all'interno della strofa decima: venga su di me la tua misericordia, ecco, e avrò la vita. Abbi pietà di me, abbi pietà di me, la tua misericordia. E vedete, abbiamo a che fare adesso con la strofa che segue, ancora quella che verrà. Siamo nel centro del cammino, centro per dire il tempo della maturità. Già automaticamente sembra proprio di poterla intendere così. Nel mezzo del cammino della nostra vita è il tempo in cui siamo ormai in grado di inquadrare il nostro vissuto all'interno di una logica acquisita, coerente, ben strutturata, e in realtà abbiamo ancora a che fare con quella follia, che dà voce a questa presa di posizione così appassionata alla fine della strofa che leggevamo, che addirittura assume l'impegno di una responsabilità missionaria verso il vissuto di ogni altra persona umana, la corresponsabilità nei confronti di quella che è la vicenda di ogni creatura umana che in questo mondo conosce la vergogna della propria nudità. Ed ecco, questa presa di posizione così seria e così impegnativa fa tutt'uno con la costante, capillare, proprio penetrante invocazione: abbi pietà di me. Non c'è contraddizione, tutt'altro, è invece il segno autentico di una maturità, così come la sperimentano i folli che sono in tutto consegnati alla sapienza creativa del Consolatore che si prende cura della nostra nudità umana. Fatto sta che di seguito adesso la strofa undicesima, strofa K, a cui possiamo senz'altro dare ancora una volta il titolo su cui adesso insistevo con le mie chiacchiere: nel mezzo del cammino. Vedete, con un'aggiunta che subito forse suscita qualche perplessità e anche forse qualche disagio, perché nel mezzo del cammino, nel tempo della maturità, potremmo immaginare di avere a che fare con un itinerario ormai ben delineato, con delle tappe ben scandite, con dei criteri interpretativi di quanto il viaggio comporterà per il futuro, ormai acquisiti. Ed ecco, qui abbiamo a che fare con l'esperienza di un progressivo sfinimento. È il tempo della maturità? Forse è il tempo della vecchiaia. L'anzianità? Ma è un'anzianità che non si misura con l'età temporale. È comunque, vedete, di questo sfinimento che adesso il nostro Salmo, esattamente in questa strofa, ci parla, nei versetti che subito leggiamo. Mi consumo, ecco qua, mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Si consumano, di nuovo lo stesso verbo compare due volte, ricomparirà verso la fine della strofa. Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico: quando mi darai conforto? E insiste, vedete, con un'immagine che lì per lì ci sembra curiosa, ma invece è molto eloquente. Io sono come un otro esposto al fumo, non dimentico i tuoi insegnamenti. Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei persecutori? Dunque, vedete, un'esistenza consumata. Abbiamo a che fare con un accenno certamente molto, molto sincero, a un'esistenza che è stata erosa a causa dello sfascio quotidiano. Qui il versetto 81 parla di questo consumarsi, il testo in ebraico dice della mia nefesh, del mio respiro, è il fiato che viene meno, dunque è un affanno che sembra diventare causa di un disagio che coincide proprio con i dati più semplici ma più necessari che mai per affrontare le vicissitudini della quotidianità, laddove ogni respiro è necessario per tirare avanti, per sopravvivere, e ogni respiro è diventato un'impresa. Il respiro, ma poi il versetto seguente, 82, parla degli occhi, gli occhi che si sono consumati dietro la tua promessa. Dunque, vedete, siamo allo sfascio. Beh, è il tempo della maturità. Non ci sono privilegi, certamente no. Tra l'altro, Ceronetti, a proposito di questi occhi consumati, traduce un po' a modo suo, ma traduce sempre anche in modo geniale. Ceronetti è un grande traduttore, ma di testi antichi, testi classici, e tanti testi della Sacra Scrittura anche tradotto, un italiano ricco e molto aderente alla concretezza del vissuto. Fatto sta che Ceronetti dice i miei occhi si consumano nello studio dei tuoi scritti, nello studio dei tuoi scritti. Quella promessa di cui parla qui la nostra traduzione, lui l'intende come la parola scritta. Dunque è proprio vero, vedete, che qui abbiamo a che fare con un'esistenza consumata. Un'esistenza che poi vedete nell'immagine che segue nel versetto 83 è raffigurata come un otre che si è andato annerendo, esposto al fumo, si è anche raggrinzito, è un otre che a un certo momento diventa inutilizzabile, l'affumicamento esterno diventa in realtà un otre che non serve più a niente, e dunque qui l'immagine che ci rimanda a malanni, contrarietà di ogni genere, quanti saranno i giorni del tuo servo, dice poi il versetto 84, dunque c'è qualcuno che sta contando i giorni. Quanti saranno? Dunque misure che sono costituite in modo inevitabile dal succedersi, dal prolungarsi, qualche volta anche un prolungamento accelerato, o qualche volta invece lungaggini insopportabili nel corso dei giorni, ma limiti di tempo, e poi subito vedete limiti di spazio. Quando farai così dei miei persecutori? Perché qui il nostro orante, che parla in prima persona singolare e ci rappresenta tutti, il nostro orante avverte l'esperienza di essere stretto in uno spazio che lo condiziona. Ci sono degli inseguitori? Già. Limiti di tempo, limiti di spazio. E poi notate in questa prima quaterna della strofa una sequenza di interrogativi che probabilmente fanno parte proprio di quella che è la fase della maturità della vita, che non è necessariamente la fase della tranquillità, la fase dei problemi superati, problemi abbandonati, accantonati, per cui si vive beatamente in una specie di nirvana pensionistico, e non è così. Non è così per il nostro salmo. Dice, vedete, domande, punti interrogativi, versetto 82, quando mi darai conforto? Ma poi il versetto 84, quanti saranno i giorni del processo? Quando farai giustizia dei miei persecutori? Dunque, interrogativi con cui viene data voce alla sensazione di essere inseguito. Il nostro orante conta i giorni. E quanti giorni ancora, quanti giorni già sono passati, quanti giorni ci mancano, e inseguito da misteriosi inseguitori. Già, senza dirlo, ma se tra questi inseguitori ci fosse quel certo inseguitore che si chiama morte, mi sta inseguendo. Mi sta braccando, mi sta stringendo, mi sta contenendo, mi sta misurando, mi sta intrappolando. Già, ed ecco, vedete, nel mezzo del cammino, l'esperienza di un progressivo sfinimento, vi dicevo, e la quaterna che segue, e all'interno di questa medesima strofa, adesso prolunga la descrizione di questo stato di cose, perché qui vedete, leggo: mi hanno scavato fosse gli insolenti che non seguono la tua legge, verità sono tutti i tuoi comandi, a torto mi perseguitano, vieni in mio aiuto. Già, mi perseguitano. Vedete che questo verbo perseguitare è lo stesso verbo radaf che abbiamo incontrato precedentemente per questo degli inseguitori. Mi perseguitano, mi inseguono. Ecco, fermiamoci un momento e vedete che già nel versetto 83 lui, il nostro orante, ha ribadito il valore della memoria. Non dimentico, in questo contesto in cui l'esistenza quotidiana sta lì a testimoniare il mio sfascio a tutti i livelli, ed ecco, non dimentico, non è sfasciata la memoria, no, anzi, vedete, lui si radica in una memoria che per l'appunto contribuisce in modo determinante a caratterizzare la sua maturità. È nel mezzo del cammino, è nel pieno del cammino, non dimentico i tuoi insegnamenti. E poi vedete che già nel versetto 84 non ci sfuga quell'accenno presa di coscienza di potere e anzi dover attribuire a se stesso il titolo di servo. Servo, che vedete è un titolo che implica degli impegni, dei doveri, delle obbedienze, ma è anche un titolo che comporta una dignità. Tutto dipende da chi è l'interlocutore a cui si presta servizio. E certo, vedete, i giorni del tuo servo, io sono servo per te. E beh, vedete, certamente mentre sta registrando vicenda di un dissesto che compromette tutto il suo equilibrio psicofisico, ed ecco, la memoria è vigile e sta contemporaneamente maturando. È proprio a questo riguardo il caso di parlare di maturità: sta maturando nella consapevolezza di essere investito di un compito che è un servizio, ed ecco che subito nella seconda paterna della strofa, di cui già leggevo i primissimi versetti, ritorna a denunciare l'esperienza di situazioni che nella loro concretezza immediata gli danno i segnali di una fragilità che inciampa. Questo non toglie valore alla coerenza della sua memoria, alla sapienza interiorizzata dovuta all'accumulo di segnali che hanno conferito al suo vissuto il titolo di un servizio reso a colui che è il signore della vita e a colui che è creatore nella gratuità della sua volontà d'amore, quello che già sappiamo, sì, ma nel frattempo, ecco, mi hanno scavato fosse gli insolenti che non seguono la tua legge, dove questo scavare fosse, vedete, è da intendere come l'impresa di coloro che sono abili nel fare lo scambetto al prossimo. Per cui un personaggio che è un po' traballante, un po' zoppicante, un po' incerto, un po' condizionato da affanni e problematiche di questo tipo, ecco, inciampa. Vedete, senza bisogno di ricorrere a rievocare disagi di alto livello, per dir così, ma proprio è la miseria quotidiana che implica questo traballamento continuo, va inciampando nelle situazioni semplici, ma situazioni pratiche, forse più spicciole e comunque più inevitabili. Tra l'altro vedete che qui c'è anche una traduzione curiosa nel passaggio dall'ebraico al greco, perché viene notato anche dagli studiosi che si occupano di queste cose, perché qui dove leggiamo mi hanno scavato fosse gli insolenti, il testo greco dice mi hanno raccontato chiacchiere, e la traduzione in latino poi nella Vulgata diventa narraverunt mihi fabulationes, mi hanno raccontato delle chiacchiere. Beh, anche questo, vedete, fa parte degli inciampi nella vita quotidiana, anche se non di ordine fisico, di ordine relazionale, di ordine sociale. Quanti traballamenti nella vita per le chiacchiere che circolano e che diventano quasi come un'ossessione per come si dicono, si contraddicono e si ripetono e si moltiplicano le chiacchiere abusive. Ed ecco, dice, alla mia età, con la mia esperienza, con il mio vissuto, con la certezza di essere ormai nel mezzo del cammino della mia vita, guarda quante chiacchiere che mi fanno inciampare ad ogni passo di quello stesso cammino. Ed ecco, proprio così, vedete, mentre adesso dice che chiede aiuto, sta imparando a chiedere aiuto, leggevamo già il versetto 86, verità sono tutti i tuoi comandi, vedete, si aggrappa, cerca di restare in piedi, cerca di restare al proprio posto, cerca di mantenere l'orientamento nel cammino, di non traballare troppo, di non restare troppo preda delle false notizie, e a torto mi perseguitano, vieni il mio aiuto. Ed ecco, questa invocazione sincera, appassionata, però che non riguarda l'aiuto relativo a chissà quali calamità catastrofiche che possono sconvolgere la scena del mondo, ma riguarda proprio il cammino nella quotidianità di un'esistenza che, giunta alla maturità, sta constatando una fragilità così scoperta e così insidiosa. E allora dice, ecco, sta imparando a chiedere aiuto, qui nel versetto 86, e intanto sono sempre più consapevole di essere me stesso. Subito dopo, vedete il versetto 87, per poco non mi hanno bandito dalla terra. Questo bandito è una forma verbale che ha a che fare con quella consunzione, con quello sfinimento di cui ci parlava la strofa all'inizio. E adesso mi hanno espulso, mi hanno cancellato, mi hanno rimosso, mi hanno estromesso. Ma io, ecco, qui è messo in forte evidenza il pronome di prima persona singola, io non ho abbandonato i tuoi precetti. Già, vi stavo dicendo, mentre il nostro orante sta imparando a chiedere aiuto con tanto accorato impegno, consapevole di come non può farcela da solo, ecco un segno di vera maturità, non può farcela da solo, chiede aiuto e intanto è sempre più consapevole, gli stavo pure dicendo, di essere se stesso, di essere in grado di dire io e di inserirsi in questo modo, non in una prospettiva di vita individualistica, ma inserirsi esattamente in un disegno universale. Non per niente il versetto 87 parla della terra, notate bene, per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non sono disponibile ad essere espulso. Quell'essere fragilissimo, traballante, incerto, sempre più consapevole nella maturità del cammino, di quanti condizionamenti mi affliggono e in certo modo mi compromettono. Ed ecco quella fedeltà nella memoria di cui ci parlava, quella identificazione del suo vissuto come un impegno di servizio che totalizza tutte le sue residue energie, ma residue energie che peraltro sono depositarie di un cammino comunque ormai compiuto nel tempo e nello spazio con notevoli riscontri. E adesso dice, ecco, qui i versetti 86 che leggevamo e 87, questa consapevolezza di essere collocato al proprio posto, là dove gli è dato modo nella sua minuscola realtà, perché in questo è veramente il testimone di maturità, si rende conto di essere una figura marginale, marginalissima, minuscola, nascosta, sconosciuta, eppure parte integrante di un disegno universale. Come dire che la terra sussiste anche in quanto un tassello, minuscolo finché si vuole, ma imprescindibile e ineliminabile del quadro generale, è costituito dalla mia presenza. Ci sono anch'io. Io non ho abbandonato i tuoi precetti. E allora, ecco, nell'ultimo versetto della strofa, secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò le parole della tua bocca. Vedete, è proprio vero che il nostro orante si rende conto di essere spiatato e di essere esposto a vicissitudini che man mano lo emarginano, lo spostano in una prospettiva che ha le caratteristiche di una eliminazione, mi spazzano via, ma vedete, qui proprio l'ultimo versetto della strofa proclama ancora una volta la certezza di essere appeso alla bocca del Dio vivente. Osserverò le parole della tua bocca, è la parola del creatore, è da quella bocca che proviene il soffio del Dio vivente, aggrappato a quella incrollabile volontà d'amore che costituisce l'intenzione originaria per cui tutto esiste, e in questo tutto ci sono anch'io. Secondo il tuo amore, ecco, in continuità con quella iniziativa gratuita che costituisce da sempre il segreto del tuo mistero, fammi vivere, io ci sono in questa prospettiva, ed è dalla tua bocca che ricevo il soffio che ancora mi anima, mi sostiene e mi conferma nella appartenenza a, con tutti i limiti che la maturità della mia vita ormai illustra in maniera clamorosa, mi conferma nell'appartenenza a un disegno universale che salda vincoli di indissolubile comunione per me con tutte le altre creature di Dio nel tempo e nello spazio. Allora la strofa seguente, quando siamo ancora nel mezzo del cammino, vedete, se sono 22 le lettere dell'alfabeto, la strofa undicesima segna, per così dire, la conclusione di una prima metà e poi una seconda metà. La strofa dodicesima, la strofa lament. E siamo ancora nel mezzo del cammino, ed ecco cosa adesso il nostro orante ci testimonia, per come più che mai consapevole di essere alle prese con una vicenda che lo sta consumando, che lo sta esaurendo, che lo sta svuotando, nel suo venir meno che cosa incontra? C'è una presenza che adesso accoglie e contiene tutto quello che nel suo vissuto maturo parla il linguaggio dello sfinimento. Che cosa succede? Leggiamo versetto 89. La tua parola, Signore, è stabile. La mia Bibbia diceva, perché la vecchia traduzione, come il cielo, in questo caso bisogna correggere, è stabile nel cielo, forse la nuova traduzione è più attenta in questo caso. Il cielo? Nel la tua cielo. Parola?
Sì. Nel cielo. Però noi avevamo tradotto nei cieli.
Un'altra volta, forse un'altra fase storica.
Sì, cioè, perché so gli appunti.
Abbiamo tradotto nei cieli. Quando leggiamo questo salmo un'altra volta, la stessa osservazione viene trasmessa. La tua fedeltà dura per ogni generazione, prosegue il versetto 90. Hai fondato la terra ed essa è salda. Vedete, versetto 89, il cielo, versetto 90, la terra. Cielo e terra, per dire, vedete, che c'è una parola irrevocabile, una parola che è impiantata nel cielo e che è collocata al di sotto della terra. Vedete, siamo in continuità con della situazione che è stata illustrata precedentemente, e adesso, ecco, vedete, il nostro orante ha modo per sviluppare una specie di ricapitolazione cosmica amplissima. La stabilità dell'universo, dove in questo contesto immenso, dove, vedete, c'è la parola che abita nel cielo, ma c'è quella parola che rende salda la terra, che sostiene la terra, mentre intanto, vedete, le generazioni umane si avvicendano sulla scena della terra, ma il vissuto umano ancora una volta sembra particolarmente fragile, esposto a limiti di tempo che impongono delle scadenze urgenti, inevitabili, viene meno il soffio della vita, la morte che ricorre, ed ecco, tutto questo comunque in un contesto nel quale quella che rimane nella maturità del nostro orante, l'esperienza delle cose che finiscono, delle cose che vengono meno, del suo vissuto che si sta esaurendo, ma in un contesto di armonia, l'armonia dell'universo, dove tutte le creature sono implicate all'interno di un disegno che implica la partecipazione misurata e irrinunciabile di ogni componente, e il nostro orante si rende conto, quello che già accennava precedentemente, di essere partecipe di questa realtà immensa, di questo disegno cosmico, di questo complesso intreccio di creature nell'universo, per un servizio. Vedete come prosegue il versetto 91: per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi. Quel tutto ricapitola quello che nei due versetti precedenti abbiamo riconosciuto e già intravisto attraverso il richiamo al cielo e alla terra, e adesso è proprio tutto, è esattamente un disegno universale. Ed ecco, per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio, perché ogni cosa è al tuo servizio. Dunque nella stabilità dell'universo è compresa l'armonia partecipativa anche del mio servizio, che vedete non significa per il nostro orante improvvisamente, visto che di follia si sta parlando, assumere un atteggiamento presuntuoso di chi ritiene di essere il centro del mondo. Tutt'altro, quello che abbiamo appena letto è una figura marginalissima che viene meno e sta sperimentando quello che vuol dire consumarsi, ma in un servizio, per un servizio, e all'interno di una vicenda che vedete adesso nel versetto seguente è per lui motivo di una singolare, misteriosa, diremmo subito noi, certamente autentica gioia. Più volte il nostro orante ha accennato a questa sua esperienza di gioia nell'ascolto, nel cammino, nel discernimento, nell'obbedienza. Ed ecco, se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria. È vero che la mia miseria, e ancora una volta quella povertà di cui si è parlato in lungo e in largo, e che è sempre attuale, ma se la mia miseria fosse abbandonata a se stessa, io sarei coinvolto in un processo distruttivo che vanifica ogni cosa, che cancella, che elimina, che esclude, che azzera. È possibile questo? Non è così. Mi è donata una letizia che riempie la vita. Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito? Sarei venuto meno nella mia miseria, sarei cancellato, perché quei processi di sfinimento di cui ci ha parlato sono implacabili, e la maturità del suo cammino gli impone l'evidenza delle cose, non può in nessun modo sfuggire o cercare delle soluzioni fantasiose e puramente forse oniriche, da sogni che poi poi hanno a che fare con forme di fanatismo, se ne dare violenza, prepotenza, la volontà di occupare e di negare la realtà. Invece la realtà gli parla della sua fragilità che si viene man mano sfilacciando con una serie di conferme empiriche più che mai oggettive, ed ecco il suo posto nel mondo, ed ecco il suo servizio nella storia umana, ed ecco la gioia di essere collocato nella fragilità del suo vissuto, ormai acquisita come un dato che segna la maturità del suo cammino, essere collocato al posto che gli è stato assegnato, in un contesto dove per quanto marginale, per quanto fragile, per quanto sottratta allo sguardo del pubblico ecumenico, la sua presenza è riempita di gioia. La gioia della sua povertà è follia, già, ma è la follia della maturità in questo caso. Ed ecco allora, vedete la seconda quaterna della nostra strofa, la Med: mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Vedete, qui la vita, no? La vita, il mio vivere, in un momento in cui sembra che la vita sia proprio per finire ormai, dal punto di vista dei dati empirici, il fiato che viene meno, le forze che si esauriscono, gli inciampi, perché a un certo punto uno resta steso, o qualche volta dice gli scappano i piedi, ecco. Si dice un'espressione che io ho appreso e che mi ho trovato molto, molto, come dire, eloquente. Dice: mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere, io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere. Già, vedete, il mio vivere, sta dicendo, si concentra nella continuità, nella capillarità di questa che è la mia implorazione, che diventa quasi come il ritmo che dall'interno scandisce il respiro un po' affannato, che ancora è comunque espressione del suo vissuto. Vive ancora perché respira, di respiro in respiro, salvami, salvami. Vedete che in ebraico è oshiane. Noi conosciamo il termine Oshana, Oshana, Oshana è salvaci, Osheni, salvami, 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 salvami. Ecco qui. Se voi ritornate per un momento all'inizio della strofa precedente, Kaf, l'undicesima, vedete che lì compariva il termine salvezza. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza. E adesso qui il verbo salvare all'imperativo dell'invocazione, e il motivo di questa invocazione è dato dal fatto che io appartengo a te, io sono tuo, salvami. Vedete, questa è una certezza incrollabile nel contesto di quello sfascio generale di cui sappiamo, che coincide con quella gioia che riempie la vita e che non per questo la trasforma improvvisamente in chissà quale miracolosa avventura, in chissà quale epopea che sconvolge la scena del mondo e attrae a sé chissà quali applausi dalla platea ecumenica. No. Sono tuo, salvami, vedete, è un'espressione di chi è in difficoltà, di chi è bisognoso, di chi non ce la fa più, ed ecco, salvami, ed è la pienezza della vita. che così trova in lui il modo per esprimersi nella forma più autentica. Più che mai, adesso è alle prese con le cose che finiscono, e qui i versetti che seguono, e subito arriviamo al termine della strofa, alludono a quella che è per davvero la tentazione finale. I padri della Chiesa riflettono su questi versetti con molto acume. Quando qui leggiamo, versetto 95, gli empi, rispuntano questi empi che sono fuori, che sono dentro, che sono parte di me, gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetto ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Ecco, attenzione, vedete, le cose che finiscono, questa è la tentazione per eccellenza, ribadiscono alcuni padri della Chiesa, come già vi dicevo. Quella tentazione che riguarda esattamente il finire delle cose, il finire del cammino, il finire del vissuto, il finire delle situazioni, delle relazioni, il finire e l'inutilità di tutto, l'inutilità della morte, tentazione, tutte le cose che finiscono, e il morire nel contesto di questo quadro di un vissuto che è ormai condotto nella maturità, a confrontarsi con le presenze che scompaiono, le componenti che si disintegrano, le articolazioni che si inceppano, e le cose che finiscono, e morire. E la tentazione di questo incontro con il finire delle cose, finire della vita, finire del mondo, come l'attuazione di una vicenda che denuncia l'inutilità di tutto, la fine, l'inutile. È la tentazione, vedete, non dice soprattutto il padre della Chiesa, Ilario di Poitiers, che rilegge queste strofe con speciale attenzione teologale, e dice: gli empi mi insidiano per rovinarmi, già, ma io medito i tuoi insegnamenti. Questo meditare è detto con un verbo che indica appunto alla fatica della comprensione, la fatica della presa di coscienza di tutti gli elementi che compongono la questione che adesso si impone in maniera sempre più drammatica. Ed ecco, siamo alle prese con l'ultimo versetto della strofa, che proprio nelle cose che finiscono ogni limite obbedisce alla parola dilatata di Dio. Vedete, di ogni cosa perfetta nel senso che è consumata, nel senso che è realizzata, nel senso che poi finisce. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Ecco, la tua legge è la parola del Signore, che è dilatata senza fine. Qui bisognava arrivare, qui adesso ci fermiamo, vedete, a questa parola dilatata di Dio, allargata di Dio, espansa di Dio, è l'intimo di Dio che si è allargato, ed è a Lui che appartiene anche il finire delle cose. Vedete, il nostro orante non sta dicendo: no, adesso ho trovato la maniera per non morire più, ho trovato la maniera per non finire più, ho trovato la maniera per bloccare il mondo, congelarlo, iberniamo in Svizzera e lo teniamo così com'è, in modo tale che non finirà. Non sta dicendo questo, tutt'altro, sta dicendo che anche il nostro finire appartiene allo svelarsi dell'intimo di Dio, di quella che è la sua parola segreta, la sua parola vera, la sua parola eterna, la sua parola d'amore. Intanto, vedete, la maturità della follia, dice il nostro orante, mi spiega per quale dilatazione del cuore mi aveva chiamato. Dico dilatazione perché vedete che lo stesso verbo che compare qui, la tua legge non ha confini, è dilatata, compariva nel versetto 32 e poi nel versetto 45. Nel versetto 32, che leggevamo alcune settimane addietro, corro per la via dei tuoi comandamenti perché hai dilatato il mio cuore, hai dilatato il mio cuore, versetto 32. Già, come mai quel cuore dilatato a cui tu mi chiamavi? E di seguito poi nel versetto 45 leggevamo, sarò sicuro nel mio cammino, questa era la mia traduzione, ma camminerò su uno spazio largo, camminerò su uno spazio largo, dunque uno spazio largo, ecco quale spazio largo volevi tu aprire dinanzi a me, parlavi di uno spazio largo davanti a me, una dilatazione nel cuore mio, uno spazio largo dinanzi a me, mi parlavi di queste cose, ma adesso si spiega che adesso, perché adesso è il tuo cuore che si è spalancato, è il tuo intimo che si è allargato, è il tuo segreto che si è dilatato, ed ecco che il mio finire trova dimora in questo spalancamento del tuo segreto profondo. L'intimo della mia vita nella gratuità dell'amore, la dimora della mia vocazione alla vita nella comunione con tutto il creato, da dove tutte le cose che finiscono appartengono a te e sono custodite e composte in te secondo la inesauribile fedeltà tua a quell'unico amore che da sempre ha creato e da sempre ha chiamato alla vita anche me. Ed ecco il mio finire come il mio accesso a un disegno dove la comunione, che è prerogativa della vita, le relazioni si moltiplicano smisuratamente, sconfinatamente, dove il contesto in cui la mia vita che finisce mi conduce è la sorgente inesauribile della tua stessa vita, dilatata, senza confini. Venga il tuo regno. Ecco, fermiamoci qua. Ed invece riprendiamo contatto con il brano evangelico nel capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni. Abbiamo letto poco fa, sono solo tre versetti, ma noi ne approfittiamo comunque per passare un po' di tempo. E in ogni caso Ecco, ancora una volta vale la pena di dare uno sguardo all'icona, non per una lettura complessiva della teologia dell'icona, per tener conto del fatto che l'icona, nella sua composizione originaria, ci rimanda a un episodio biblico che leggiamo nel capitolo 18 del Genesi. Tant'è vero che il titolo dell'icona è l'ospitalità di Abramo, l'ho segnato Abramo, l'ospitalità di Abramo. Noi siamo soliti a intitolare questa icona alla Santissima Trinità. La Santissima Trinità non è rappresentabile, ma l'episodio biblico sì, e sono i tre personaggi che sono di passaggio dinanzi alla tenda di Abramo. In questa icona Abramo e poi Sara, sua moglie, non compaiono. In altre icone sono presenti anche i due personaggi biblici, sullo sfondo la quercia di Mamre, quel roccione da cui si contempla il panorama che guarda verso Sodoma, quell'edificio sarebbe la tenda di Abramo, non è che è diventata nel frattempo anche un palazzotto. Dunque l'ospitalità di Abramo, questo è il titolo dell'icona, ed è ancora, vedete, il mistero di Dio che contempliamo nella sua ricerca di ospitalità. E d'altra parte i tre vengono ospitati da Abramo molto cordialmente, e infatti siedono, vedete, attorno a quella mensa che Abramo, aiutato da sua moglie e dai suoi collaboratori, mette a loro disposizione. Il racconto in quel capitolo 18. E vedete, il caso di Abramo è anche il nostro, nel senso che, rispettando la varietà delle situazioni, delle esperienze, dei cammini percorsi, ma vedete, il caso di Abramo è il caso di una sterilità senza soluzione. Sterilità senza soluzione. Non è nato il figlio. Anche tentativi un po' avventati, trovare soluzioni per vie traverse, hanno dimostrato di essere inconcludenti. Sterilità. Anzi, vedete, un sentore di morte, così già nel capitolo 15, poi nel capitolo 17, Abramo, che peraltro nel frattempo è invecchiato, possiamo ben dire in questo caso, è un'anzianità presbiterale la sua, ed è invecchiato manifestando un animo che non si è inasprito, non si è incattivito, non si è inacidito, è un invecchiamento sereno il suo, però vedete l'esperienza di un sentore di morte, non c'è rimedio, tutto inutile, sterilità invincibile, vedete quelle cose che finiscono. Del Salmo 119, come leggevamo poco fa. Ed ecco, Abramo scopre di essere ospite là dove il Signore rivela la sua volontà di vita per il mondo. Il Signore è in viaggio verso Sodoma, il mondo. Vedete, tra l'altro, l'icona appunto assume la configurazione di un calice, e i tre personaggi, che sono poi rappresentati come figure angeliche, sono le persone divine che conversano tra di loro, e conversano tra di loro formando nell'icona, nella raffigurazione che abbiamo sotto gli occhi, la realtà di un calice. Abramo e scopre di essere ospite là, stavo dicendo, dove il Signore rivela la sua volontà di vita. Per questo è in cammino per raggiungere Sodoma, e in realtà il Signore sta rivelando se stesso, sta rivelando il segreto, la conversazione delle persone divine che contempliamo nell'icona, per l'appunto manifesta come nel segreto della vita intima di Dio una premura affettuosa per il mondo, per la vita degli uomini, ed è quanto a modo suo adesso anche con Abramo il Signore vuole condividere, ne parla nel racconto, lo leggiamo questa sera durante la veglia. Il Signore vuole condividere con Abramo quello che gli sta a cuore, quella che è la sua preoccupazione, laddove il dato che emerge in maniera così drammatica riguarda esattamente la sorte del mondo, la fine del mondo, ma è la fine della vita, è la fine di vicende che misura minuscolo, forse anche nelle grandi economie della storia umana, danno la netta impressione di essere irreparabili, irrimediabili, dunque dei danni rispetto ai quali non ci sarà alternativa. E dunque Abramo nella maturità del suo finire. E ricordate che Abramo ha appena imparato a sorridere, finire in un sorriso d'amore. Già, ma com'è possibile questo? Com'è possibile? D'altronde vedete l'icona certamente ha a che fare con l'episodio biblico che adesso richiamavo, con quel passaggio di Abramo ricercato come ospite, ad Abramo che diventa lui stesso ospite presso coloro che gli offrono lo spazio interiore in cui la realtà del mondo che finisce e del vissuto umano che finisce trova dimora. Già, per come il mistero di Dio si rivela, e si rivela, vedete, non con una definizione dogmatica, ma si rivela con l'attuazione di una visita. E il caso di Abramo all'inizio della storia della salvezza è programmatico, una visita. Vediamo meglio, vedete qui nel capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni, come noi sappiamo da un pezzo, non c'è bisogno di particolari richiami, è in atto un dialogo tra Gesù e Nicodemo. Dall'inizio del capitolo 3, dal versetto 12 il dialogo ha preso la forma di un monologo e Nicodemo tace. Vediamo meglio, proviamo a porci una domanda, vediamo di rispondere a questa stessa domanda: chi è Nicodemo? All'inizio del capitolo 3 Nicodemo compare e pone degli interrogativi, il nostro evangelista ci tiene a precisare di notte. È anche un personaggio autorevole, un personaggio rispettabile, un personaggio che appartiene a un ambiente qualificato, di notte da Gesù, di notte. E vedete, questo vuol dire che Nicodemo ama immergersi nelle cose lontane, quelle che si possono almeno intravedere di notte, le cose del cielo, che sono le cose di Dio. Nicodemo, che è un uomo serio, impegnato sul piano religioso, devoto, ci tiene a occuparsi delle cose del cielo, che sono, ripeto, le cose di Dio, ma contemporaneamente sembra proprio che voglia evitare di vedere le cose della terra come se non fossero cose di Dio, le cose del cielo, ma non le cose della terra. Nicodemo ha dei problemi con le cose della terra, e adesso possiamo ridirlo ancora una volta usando l'espressione che è ritornata a più riprese questa sera: le cose della terra sono le cose che finiscono. E Nicodemo ha dei problemi con le cose che finiscono. Già, da quale terra veniamo e a quale terra ritorniamo nel contesto in cui la terra ci parla delle cose che sì, cominciano ma finiscono dalla terra alla terra. Tra l'altro poi Nicodemo compare altre due volte nel Vangelo secondo Giovanni, alla fine del capitolo 7 e poi alla fine del capitolo 19. Ne riparleremo quando sarà il momento, ma in modo molto sollecito. E comunque anche i due testi che adesso non prendiamo in considerazione confermano il fatto che Nicodemo è segnato da degli interrogativi. Ricordate che il nostro orante nella strofa undicesima ha citato diversi interrogativi, ma quella piccola cascata di interrogativi su cui ci siamo soffermati precedentemente, ma dove andiamo a parare, ma perché, ma quanti giorni ancora, ma cosa vuol dire finire? E Nicodemo ha dei problemi, ecco. E Gesù gli parla di una rinascita dal profondo, E perché così si potrà vedere il regno, così si potrà entrare nel regno, rinascere dal profondo. E Nicodemo è sconcertato, perché questo non significa ritornare alla terra come a quel grembo materno che è esso stesso, premonizione di sepolcro. Infatti Nicodemo dice: cosa devo fare? Devo ritornare al grembo di mia madre? E tornare al grembo di mia madre non risolve il problema, ammesso che sia possibile, ma è un assurdo pensare a una ipotesi del genere. Non posso tornare al grembo di mia madre, ma ritornare a quel grembo che in realtà è sempre comunque una premonizione di sepolcro. Devo ritornare alla terra, nel senso che non c'è modo di rispondere alla questione angosciosa che assilla Nicodemo, perché le cose della terra sono cose che finiscono. E cosa vuol dire rinascere dal profondo? Vedete, Gesù spiega, a modo suo, naturalmente, si rinasce dal profondo in virtù dello Spirito Santo, che è generatore di vita, c'è di mezzo l'acqua, che è lo strumento operativo. Si rinasce Spirito Santo, acqua e Spirito Santo, generatore di vita, rinascere dal profondo. E vedete, c'è di mezzo la terra. In questa rinascita dal profondo c'è di mezzo la terra e ci sono di mezzo dunque le cose che finiscono. E il fatto è che il soffio, lo spirito, il vento è un'energia che attraversa la terra, che invade la terra, che penetra nella terra, che scandaglia la terra. È un soffio che freme, che bisbiglia, che irrompe attraverso le cose, gli eventi della terra. È Gesù che dice: ma il vento soffia dove vuole, è il versetto 8. Ne senti la voce ma non sai di dove viene, dove va, e così è di chiunque nato dallo Spirito. Ma Nicodemo è sconcertato. Lo spirito dunque ha a che fare con le cose della terra, Vedete, è come il respiro che convoca per la vita tutte le voci della creazione attraverso i sussulti, i tuoni, un tuono poderoso, gli strepiti, ma anche attraverso tutti i silenzi che accompagnano le scansioni e il consumarsi delle travagliate vicende del nostro mondo e di quello che è il nostro venir meno nel corso della storia umana. E dunque lo spirito soffia, non sai da dove viene, dove va, ma è una corrente che continuamente provoca forse stridori, altre volte armonie, meravigliose melodie, ma è la terra che lo spirito sta convogliando lungo un percorso di rigenerazione. Ma cosa vuol dire questo, quando in realtà per Nicodemo, e non solo per Nicodemo, le cose della terra sono comunque le cose che finiscono? Vedete, Gesù affronta direttamente Nicodemo. Se voi ricordate i versetti 10, 11, 12, Gesù con un po' di ironia forse chiede a Nicodemo: ma che maestro sei tu? Sei un maestro, tra l'altro autorevole dal punto di vista della sua appartenenza all'ambiente dei dotti, dei sapienti, dei saggi. E versetto 10, 11, 12. Ecco qua. Tu sei maestro in Israele, non sai queste cose, dice Gesù nel versetto 10, non sai queste cose, già, se non conosci le cose della terra, già, in questione è proprio questo. Come potrà Nicodemo comprendere le cose del cielo? Vedete il versetto 12, se vi ho parlato delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Già, cose della terra, cose del cielo. Ma le cose della terra sono le cose che finiscono. E Nicodemo appunto vuole dedicarsi totalmente alle cose del cielo, non alle cose della terra. Non le vuol sapere, va di notte da Gesù. Ed invece le cose della terra. E Gesù ha insistito, si rinasce dal profondo, si rinasce dal profondo perché lo spirito irrompe, lo spirito penetra, lo spirito attraverso, lo spirito filtra, lo spirito dà voce, lo spirito freme. Beh, come mai? Ebbene, vedete, il fatto è che il Dio vivente è venuto e viene a visitarci. Ed ecco, ritorniamo all'ospitalità di Abramo come programma originario nella storia della salvezza. È venuto a visitarci e viene a visitarci secondo un duplice itinerario di rivelazione. Certamente ne parlavamo in altre occasioni, è un richiamo a percorsi che passano in rassegna tutta la rivelazione biblica. Due itinerari di rivelazione. Un primo itinerario che possiamo senz'altro intitolare allo spirito, in una economia di espansione o di effusione. Il mistero del Dio vivente si rivela come questa energia che tutto avvolge, che tutto coinvolge, che tutto contiene, che tutto attraversa, economia di espansione, con la voce della terra, di tutto il creato, di tutte le vocazioni alla vita, lì dove lo spirito filtra, e lo spirito irrompe, lo spirito trascina, lo spirito rende eloquenti anche i silenzi dell'universo. Economia di espansione. Ma poi c'è il figlio dell'uomo, come dice Gesù qui, ed è un'espressione che ritorna abbondantemente nel Vangelo secondo Giovanni, e non solo, ma il figlio dell'uomo, per indicare tutto un itinerario di rivelazione che adesso possiamo ben definire come una economia di concentrazione. È la parola di Dio, il rivelarsi di Dio è lungo un percorso che si fa sempre più preciso, sempre più coerente, sempre più penetrante, sempre più incisivo, nel senso che il punto d'arrivo di questo itinerario di concentrazione è la parola fatta carne. Quella parola è nella carne umana del Figlio. L'incarnazione della parola, il Figlio che nella sua carne umana è disceso ed è risalito, crocifisso, glorificato. E vedete, qui Gesù parla di queste cose. Nessuno è mai salito al cielo fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, e quel che segue. Vedete, dunque c'è un'economia di espansione, è lo Spirito di Dio, il mistero santo del Dio vivente che si è allargato, che continua a contenere tutto nella creazione, tutto nella storia umana, tutto nel creato. E poi c'è un'economia di concentrazione, nel senso che la parola che proviene dal segreto profondo di Dio è parola che man mano ha operato nel creato, nella storia, in modo sempre più preciso, fino a trovare il proprio compimento nella carne umana del Figlio. È parola fatta carne. Dunque, ed è proprio, dice qui adesso Gesù nel suo monologo, perché ormai Nicodemo tace, è nell'adesione a lui, al Figlio dell'uomo. Prendete il versetto 15 che abbiamo già sotto gli occhi. Chiunque crede abbia in lui la vita eterna. In questo caso, più che dire crede in lui, abbia in lui la vita eterna. Ecco, come Mosè, adesso vedete il Figlio dell'uomo, certo. È nell'adesione a lui che si apre la strada della vita per ogni creatura umana, per ogni creatura che ha a che fare con il finire che incombe, vedete. Per noi che abbiamo il problema di Nicodemo, ma abbiamo anche il problema di Abramo, abbiamo il problema dell'orante nel Salmo 119, le cose che finiscono, il mondo che finisce, le cose della terra finiscono, e noi finiamo. E intanto vedete, stiamo finendo man mano che finiscono altre cose davanti, accanto a noi, altre presenze attorno a noi, parte di noi, pezzi di noi, un passato che non c'è più, un futuro che non ci sarà mai, ed ecco finito. E allora vedete, c'è una strada della vita che riguarda ogni creatura umana, quella creatura umana che ha a che fare con il finire che incombe. E vedete che quando qui si parla di fede, ecco, credere in lui, si tratta esattamente di mettersi in gioco, non con capacità superiori di ragionamento o di contemplazione, ma mettersi in gioco con la concretezza di un vissuto umano, il nostro, che è alle prese con l'esperienza dello sfinimento. Credere. Più esattamente Gesù adesso parla di credere nell'unigenito. Vedete, Dio infatti ha tanto amato il mondo. Qui è il brevissimo brano che leggiamo domenica prossima, i tre versetti, e il primo dei tre versetti è questo: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, il monogenista, perché chiunque crede in lui non muoia. In questo caso il testo in greco non dice non morire, ma dice non si consumi, non si, proprio quel venir meno, proprio il venir meno. Come il grano,
non si perda, avete detto,
non vada perduto,
non vada perduto, sì, va bene. non muore, non muore, tutto quello che si consuma, che si esaurisce, che sparisce. Perché chiunque crede in lui, in questo caso sì, va bene, crede in lui, figlio dell'unigenito, non muoia ma abbia la vita eterna. Dunque, vedete, qui c'è di mezzo l'unigenito. L'unigenito ritorna adesso nel versetto 18, il terzo versetto del brano brevissimo che leggeremo domenica. Dio non ha mandato il figlio del mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Unigenito. Dunque, credere nell'unigenito. E quindi, vedete, essere immersi nella corrente dell'amore di Dio per il mondo. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Credere nel figlio unigenito, aderire al figlio unigenito, là dove c'è di mezzo l'amore di Dio per il mondo. Ma vedete che il titolo di unigenito compare qui nel Vangelo secondo Giovanni e compare due volte nel prologo. Torniamo indietro sfogliando qualche pagina a ritroso, il prologo, i primi 18 versetti, il capitolo primo, nel versetto 14, conosciamo benissimo questo testo, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ecco il versetto 14, il Logos si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito, ecco, unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Vedete, qui venne ad abitare in mezzo a noi, e in greco venne a porre la sua tenda in mezzo a noi, venne ad accamparsi in mezzo a noi. Tenda poi è skinny, trovo, come dire così, utile, direi, trovo benefico per me riflettere su questa scena, tenda che è skinny, che è la scena, come il luogo di una rappresentazione teatrale. Vedere, abbiamo visto la gloria dell'unigenito in quanto è il figlio andato in scena sotto lo sguardo del Padre, l'unigenito del Padre, ecco, è l'incarnazione, il figlio che è andato in scena nelle cose del mondo, nella carne umana, nella storia derelitta che ci coinvolge tutti dal peccato in poi, fino alla morte, ed ecco, è andato in scena sotto lo sguardo del Padre, compiacimento del Padre, e noi abbiamo visto questa gloria, la gloria dell'unigenito. Di seguito, nel versetto 18, l'ultimo versetto del prologo, leggiamo che Dio nessuno l'ha mai visto, ma proprio l'unigenito Dio, non è la traduzione, nella mia Bibbia esigevo una qualche correzione, proprio l'unigenito Dio che è nel seno del Padre lo ha rivelato. Qui studiosi anche molto qualificati dicono lui aprì la strada verso il seno del Padre, l'unigenito, e è il figlio che ha aperto la strada lungo la quale trascina dietro di sé tutta l'umanità verso il seno del Padre. Beh, ritorniamo al nostro brevissimo brano evangelico, perché vedete, avviene così che il nostro finire e il finire del mondo è tutto interno al rivelarsi del mistero di Dio, là dove questo finire nostro, questo finire del mondo, trova dimora nel segreto della vita profonda di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, abbiamo visto la gloria, dice il prologo, abbiamo visto la gloria, il Figlio sotto lo sguardo del Padre, ed ecco, lì dove il Padre si compiace del Figlio, lì siamo introdotti noi, siamo contenuti noi, siamo coinvolti noi, il nostro finire. È tutto interno, vi stavo dicendo, al rivelarsi del mistero di Dio. Ed ecco, vedete, qui nel brano evangelico brevissimo, ma non trattato trascurabile, l'accenno a un'ipotesi terribile, che è quella di non credere. Perché se credere significa aderire a quel percorso che l'unigenito ha tracciato per noi, è come essere dunque assorbiti da lui, trascinati da lui, risucchiati da lui nel cammino della sua incarnazione, economia di concentrazione in lui, disceso, risalito, il Figlio dell'uomo che è ormai glorificato dopo avere aperto quella strada. Credere nell'unico, ma e non credere? Versetto 18, già leggevamo: chi crede in lui non è condannato, vive, ma chi non crede, già, vedete, questo sarebbe come andare a nascondersi nelle tenebre. Infatti immediatamente dopo, versetti 19 e 20, che noi non leggiamo domenica prossima, sta scritto che il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ricordate il prologo, la luce è la garanzia che tutto il creato è al servizio della vita e funzionerà la vita per la vita degli uomini, la luce perché le loro opere erano malvagie, e chiunque infatti fa il male odia la luce, non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Versetto 19, versetto 20. Beh, vedete, allora non credere significa questo rannicchiamento all'interno di una vicenda che cerca riparo nelle tenebre. Ma vedete bene che questa in realtà non è una vicenda particolare riservata ad alcuni personaggi disgraziati e ribelli ad oltranza che sono prigionieri della loro vergogna, ma questa è esattamente la condizione umana, la condizione nel mondo inquinato, nel mondo della ribellione, nella ribellione del peccato. E rinascere dal profondo, come Gesù sta dicendo a Nicodemo, rinascere dal profondo è esattamente la novità che viene prospettata a Nicodemo, l'amante della notte. Nicodemo è il suo disgusto per le cose della terra, quelle cose che finiscono. Vedete che proprio per questo è all'opera lo Spirito, e qui il versetto 20 dice laddove coloro che odiano la luce e che operano secondo la logica delle tenebre vengono contestati. La mia Bibbia dice siano svelate le opere delle tenebre, come dirà la nuova traduzione. Versetto 20.
Vengano riprovate.
Riprovate, sì, già queste mail vengono proprio contestate.
Contestate, avevamo detto. Altre
volte esattamente esatto questa stessa soluzione interpretativa. Perché il verbo elenchi, Vedete che questo verbo compare altre due volte nel Vangelo secondo Giovanni, ma è un verbo che allude inconfondibilmente all'opera dello Spirito Santo. Nel capitolo 8, nel capitolo 16, un momento solo se voi avete il modo di raggiungere la pagina che appartiene a quei discorsi che Gesù rivolge ai discepoli durante l'ultima cena. Ebbene, nel capitolo 16, versetto 7, leggiamo così: io dice, me ne vado, è bene che me ne vada, perché verrà il Consolatore. E quando sarà venuto, versetto 8, egli convincerà il mondo. Ecco, questo verbo è il nostro verbo, è la contesterà, il verbo elenchi. Convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio, quanto al peccato, quanto al giudizio. Non, scendiamo nei dettagli. Ma vedete, è lo Spirito che ci contesta, che ci contesta. Vedete, proprio là dove noi siamo ottenebrati, proprio là dove noi siamo ripiegati, proprio là dove noi siamo spettatori di una luce che passa e restiamo incantati col naso per aria come chi guarda il fuoco d'artificio, ma non ci muoviamo, siamo inchiodati, siamo incatenati, siamo intrappolati dentro a una visione delle cose, del mondo attorno a noi e del nostro vissuto che non vuole affrontare la evidenza di come bisogna fare i conti con le cose che finiscono, che poi vedete in ogni caso sono dati oggettivi a cui non si può sfuggire, ma fare i conti con le cose che finiscono, con noi che finiamo, ed ecco questo atteggiamento di ritrosia, il caso di Nicodemo, un caso peraltro esemplificativo, più che mai prestigioso, ed ecco, vedete, lo spirito contestatore. Come potremmo noi seguire sulla strada il figlio unigenito, l'amato del padre, laddove in lui il padre ama il mondo e il nostro essere inseriti in quella comunione d'amore è un atto di fede, è la nostra fede, il nostro vivere nella fede che non è divagazione intellettuale attorno a delle sentenze teologiche, ma che è la consegna del nostro finire, laddove proprio questa realtà che ci definisce nella nostra fragilità, nel nostro finimento, nella nostra fatica, nel nostro morire, è nell'intimo di Dio. La nostra realtà collocata a dimora. Vedete che qui è lo spirito. E questo discernimento brucia, urge, trasforma, rigenera, ci colloca a dimora nel seno del Padre, là dove tutto ciò che finisce appartiene al Figlio unigenito. Per questo è disceso e risalito, per questo l'economia dell'incarnazione, ma per questo vedete l'economia della effusione, lo spirito santo, creatore, sorgente della vita. È proprio così che ci troviamo coinvolti nelle vicende del mondo, che è amato dal Padre nella corrente dell'amore con cui il Padre è rivolto al Figlio unigenito, e l'unigenito è testimone dell'amore obbediente fino all'estremo compimento della sua missione. E vedete, è nel soffio dello spirito che ci coinvolge in un disegno di comunione universale, lo spirito ci colloca al nostro posto dentro un disegno che riguarda tutto quello che è esistito nel tempo, esisterà nel futuro, e tutto quello che riguarda l'ordine cosmico, il complesso di situazioni, di tensioni, di forze, di vicende, di... ecco, lo spirito ci coinvolge in un disegno di comunione universale ed è nel soffio dello Spirito Santo che noi ci troviamo proiettati nell'abbraccio della comunione trinitaria, che è la vita intima di Dio. E ancora, vedete, un richiamo al caso di Nicodemo. Nel capitolo 19 accennavo al fatto che ricompare due volte nel corso del Vangelo, la seconda volta, ultima, alla fine del capitolo 19, lo sappiamo, quando Giuseppe d'Arimatea depone il cadavere giù dalla croce, i discepoli sono spariti, e invece ricompare Nicodemo. Qui, versetto 39 del capitolo 19, Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, è il nostro brano evangelico, e Nicodemo portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 lire, una quantità enorme di profumo, che poi viene versato sul cadavere di Gesù, e quindi Nicodemo collabora con Giuseppe d'Arimatea per collocare il cadavere nel sepolcro. Profumo abbondantissimo. Ecco, vedete, Nicodemo è colui che versa i profumi della vita nel crepuscolo di quel giorno. Il suo atto è come una invocazione dello spirito creatore, come una ecclesi, è come un'invocazione, lo spirito che soffia e che e peraltro provoca l'esalazione dei profumi, li diffonde, li espande, è il vento che porta i profumi della vita, ed ecco l'atto di Nicodemo qui alla fine del racconto della passione. Vieni Spirito Santo. È il sepolcro che diventa grembo, la terra allora sarà giardino, la morte sarà creatura sorella, creatura anch'essa. E Gesù, glorificato nella sua carne umana, sarà il Signore della fine, il Signore del nostro finire. Allora in Lui il mondo sarà il regno del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e anche noi tutti saremo finalmente a casa.